continuiamo questo nostro cammino, riprendendo quanto si era detto la volta scorsa. Vorrei iniziare sottolineando un problema importante che ci permette di capire maggiormente il tema che ci intrattiene quest'anno, ossia il rapporto delle arti con le religioni e una prospettiva di, non dico di servizio, ma di funzionalità nell'esercizio della ritualità, dei riti soprattutto, nella fondazione culturale, storica, istituzionale di una religione e nella celebrazione dei riti. Parta pure dal primo capitolo e vada grosso modo al numero, scusate un attimo, avevamo già fatto la parte, avevamo visto il Tempio di Gerusalemme, mi pare, no? Allora vada, vada alla 29, alla 19. Alla 19, si fermi alla 19, così la possiamo proprio continuare. Questa sera vorrei sottolineare la differenza fondamentale dei due tipi storici di religioni. Le religioni cosiddette etniche o politiche e le religioni invece definite più propriamente fondate. Le religioni etniche e politiche sono quel tipo di religione che fa tutt'uno, si identifica con il modello culturale di una civiltà. Quando noi parliamo della religione dei romani, degli egiziani, dei persiani, degli assiri, dei babilonesi, degli indiani, pensate all'India ancora di oggi, pensate all'induismo brahmanico, che è una religione tuttora funzionale per centinaia di milioni di persone. Nell'India, nella penisola del Deccan, è una religione storica, è un'altra religione, potremmo definirla politeistica, ma di tipo etnico-politico, nel senso che questa religione è un tutt'uno, fa tutt'uno con la lingua, il modo di parlare, di pensare, di scrivere, di vivere, di gestire la società dell'India e degli indiani. Non c'è divisione, è una religione funzionale al modello di civiltà indiana e non si è esaurita proprio per la sua quasi ermetica chiusura in ambito nazionale, quindi ha anche una portata nazionalistica. Una religione etnica è la religione di una nazione. Laddove questi tipi di religione escono dalla nazione è nella loro portata più che cosmopolitica, mistica. C'è una dimensione mistica che quindi supera l'esigenza del rispondere a delle domande proprie di un gruppo etnico, cioè di una nazione, anche in questo tipo di religione indiana. Ed è il misticismo, ad esempio, che troviamo nelle Upanishad o nella Bhagavad Gita, che è uno dei libri del grande poema epico Mahabharata, o nel buddismo. Il buddismo invece nasce da una tradizione etnica come quella induista, ma ne esce contestandola e superandola, ma non ha successo in India, lo avrà in Nepal, lo avrà in Indocina, lo avrà in Tibet, lo avrà in Cina, lo avrà in Giappone, ritornerà anche in India, ma non avrà il successo iniziale del momento fondativo in India. È il caso di dire anche per il Buddha: nemmeno profeta in patria, nessuno è profeta a casa propria. Allora, all'interno di queste religioni, che grosso modo sono quelle che abbiamo già cercato di sondare con alcune semplificazioni, guardate quella qui alle mie spalle sullo schermo, questa scena di sacrificio proprio di Roma antica, repubblicana e imperiale, proto imperiale, il periodo d'inizio dell'impero. Questa scena di sacrificio trascrive visivamente un rito di una religione che compie questi riti per giustificare un modo di agire, di comportarsi della società, per giustificare un modello culturale. È un sacrificio del toro davanti a un altare, rispettando tutti i canoni, tutte le regole rituali, cioè la precisione del gesto, della formula, dei materiali che devono intervenire. Vedete che la raffigurazione poi produce un'opera d'arte, produce un bassorilievo che sta alla base di un candelabro, guarda caso questo bassorilievo, ma per noi costituisce testimonianza storica, documento che attesta un modello di rito religioso, quindi all'interno di un modello di religione etnica, come la religione romana. E questo vale per i greci, vale per i babilonesi, per gli assiri, cioè quelle religioni che molti di voi conoscono. Sono religioni etniche, sono religioni nazionali, sono religioni politiche. Le religioni fondate appartengono al modello, sempre ai modelli di religione storica, ma la differenza sta nel fatto che, partendo da un patrimonio culturale di nazione, cioè etnico, uno del popolo, un sacerdote, un profeta, uno studioso, un mistico, fa fare un passo avanti, addirittura una rivoluzione, un salto mortale a questo modello di religione, trasferendo ciò che è funzionale a un gruppo etnico addirittura all'umanità, portando il messaggio, per così dire, e la portata di questa religione da un contesto chiuso di tipo nazionalistico ed etnico a un contesto cosmopolitico, internazionale o addirittura universale. Ed è sempre uno appartenente a quella società, a quella religione, che però rompe in definitiva con quella religione, ma la presuppone. E il salto mortale spesso consiste nel unificare il divino in una sola persona, come ha fatto Zarathustra, che fonda il masdeismo sul precedente politeismo masdeo, iranico, come ha fatto Mosè e la tradizione profetica con l'ebraismo, come farà Gesù di Nazareth, il Cristo, con il cristianesimo, come farà Muhammad con l'Islam e come farà da ultimo Baha'u'llah col baismo su base islamica. Quindi ci troviamo di fronte, storicamente parlando, a cinque forme di religioni storiche fondate di portata universalistica e monoteistiche, che presuppongono uno sfondo, un punto di partenza, un contesto da cui escono, per così dire, e che ricreano, riformulano, riplasmano, di tipo etnico. Senza il retroterra etnico del vicino Oriente, dell'ebraismo antico, Mosè e la tradizione mosaica non avrebbero appunto puntato all'elaborazione del monoteismo. Senza il confronto col monoteismo iranico, con la riforma di Zarathustra, non ci sarebbe stato lo sviluppo ulteriore e del monoteismo ebraico e degli altri monoteismi. E dal monoteismo ebraico abbiamo il monoteismo cristiano. L'Islam presupporrà il monoteismo ebraico e il monoteismo cristiano, non quello ortodosso della grande chiesa, ma quello, per così dire, collaterale delle chiese non ortodosse, delle chiese che hanno fatto una scelta di parte, cioè hanno costituito una eresia. E l'ultima forma di monoteismo sarà il baismo, fondato da un profeta persiano nell'Ottocento, partendo dall'islamismo iranico sciita, che verrà riplasmando e in un certo senso decodificando, no, dalla tradizione islamica sunnita stessa. Ed è colui che è sepolto in quel grande mausoleo con la cupola d'oro che sta sulle pendici del Monte Carmelo sopra Haifa, in Israele, perché questo è successo prima che fondassero Israele. e cioè poi vengono trasferite in Palestina prima della fondazione di Israele. Dei suoi discepoli la trafugarono di notte, spostandolo dall'Iran alla zona siriana, e dalla zona siriana in Palestina. E lì hanno comprato mezza pendice del Carmelo, dove c'è il centro mondiale Bai. Quando siamo stati 2 anni fa con l'università, con qualche collega e con i miei alunni, non vedo nessuno di quelli che è venuto, e li ho portati anche a Haifa, e siamo stati a visitare il tempio Bai, i giardini Bai, che sono splendidi, e abbiamo anche delle foto sopra che dominano Haifa, il porto di Haifa, quella zona dell'alta Galilea, che è una zona bellissima. Ecco, questo perché ho voluto dirlo, perché questa sera parleremo dell'arte all'interno della ritualità ebraica. Poi dovremo parlare dell'arte all'interno della ritualità islamica, e purtroppo avremo solo una serata per parlare dell'arte nella ritualità cristiana, che è immensa, soprattutto per noi occidentali, per noi italiani. E qui abbiamo una campionatura. Questa fotografia che vedete non è una fotografia recente, è di qualche tempo fa, diciamo di qualche decennio fa. E cosa rappresenta? Rappresenta il pinnacolo del Tempio di Gerusalemme, il famoso pinnacolo del Tempio di Gerusalemme, e questo, lo vedete, questo angolo, sopra qui c'era costruito il Tempio di Gerusalemme, il portico di Salomone. La moschea di Omar è qui, alla vostra destra, di voi che vedete. Questa è la costruzione ellenistica della tomba di Assalon, e questa è la valle del Cedron. Adesso non ci sono più questi cipressi, hanno tolto tutto, hanno rifatto, hanno spiamato, non c'è più questa strada. Io mi ero inerpicato scivolando su qui, adesso hanno fatto tutta una strada, è diventato un parco bellissimo. Qui dietro c'è un'altra valle, sotto, è come se la mia freccia scendesse. Questa valle che c'è qui dietro era la valle dove buttavano i cascavi dei sacrifici, e per bruciare, oggi abbiamo gli inceneritori, allora bruciavano giorno e notte tutti i cascami. Era la valle del fuoco perenne, era la Genna o la Genna. Finire nel fuoco della Genna era sinonimo di finire all'inferno. Ma perché? Perché c'era un luogo accanto al Tempio, a Gerusalemme, dove perennemente ardeva il fuoco. E un fuoco che non produceva olezzi e profumi, ma produceva autentici odori secondo la posizione del vento. Perché? Perché si bruciavano i cascami, le pelli, le ossa, i detriti che provenivano dal Tempio e che venivano appunto eliminati dopo i sacrifici. C'è stato bisogno della canalizzazione dell'acqua per la purificazione, per questioni igieniche, e c'era bisogno del fuoco. Pensate a questi due elementi primordiali che sono presenti in tutte le religioni. È chiaro? Fuoco e l'acqua. Anche il cristianesimo c'è il fuoco e l'acqua. Chi di voi è andato a celebrare la vetta pasquale deve prendere atto che siete partiti dalla benedizione del fuoco fuori dalla chiesa, lo dicevo anche la volta scorsa. E poi l'acqua, la benedizione dell'acqua, il battesimo. Questa mattina, passando sul ponte Ariadne, lo dicevo Massimo che mi ha accompagnato qui, c'era un adige ingrossatissimo, trascinava tronchi di 10 metri. Mi sono fermato proprio 10 minuti a osservare questa corrente, e ho pensato all'acqua del diluvio, ho pensato all'abisso, ho pensato al disordine, ho pensato ad Apsu e a Tiamat del mito mesopotamico, e da Apsu che deriva il termine greco abyssos, abyssus in italiano, abisso in italiano, abyssus in latino e abisso in italiano. L'acqua è sinonimo di oscurità, di tenebre, di disordine, di disfacimento, l'acqua del diluvio. Ma è un'acqua che distrugge, ma c'è anche un'acqua che rigenera. E ci sono momenti in cui è bello vedere scorrere in modo placido l'Adige con l'acqua semitrasparente. Non è di questi giorni. Ecco, vedete l'acqua. Questa è la valle del Cielo, questo è il Tempio di Gerusalemme, questo è il pinnacolo. Chi di voi ha in mente il passo evangelico che dice che il diavolo tentò, dopo 40 giorni di digiuno nel deserto, Gesù lo trasferì sul pinnacolo del Tempio, lo mise qui e gli disse: gettati, perché Dio manderà i suoi angeli a sorreggere i tuoi passi. E lui dice: vattene, perché, eccetera, sappiamo, lì nel Vangelo di Matteo, che si legge la prima domenica di Quaresima. Il pinnacolo quindi non è una guglia, non è un campanile, non è la guglia del Duomo di Milano dove c'è la Madonnina, è questo spigolo d'angolo, lo vedete? Qui c'era il primo tempio, ma prima che costruissero il tempio gli ebrei, in questa città, lo dicevo oggi a lezione, ci furono anni e anni, generazioni, che trasferivano il tabernacolo, cioè la tenda, dentro la quale si conservava, trasportando la spalla, l'arca dell'alleanza che conteneva le tavole in pietra della Torah, con le 10 parole date da Dio sul Sinai a Mosè. E questa arca girava nel territorio di Palestina posseduto dalle 12 tribù di Israele, per cui a turno ogni tribù possedeva la presenza, direi emblematicamente, simbolicamente fisica, nell'arca di Dio, la sua Shekinah, che andrà poi a abitare nel Santa Sanctorum, nel Santo dei Santi del Tempio, quando verrà costruito a Gerusalemme. E finché con un colpo di mano Davide trasferì la tenda dell'arca, il tabernacolo dell'alleanza, nel territorio della tribù di Giuda, che sta al centro, che ha al suo centro, scusate, la città di Gerusalemme. E poi lo trasferì a Gerusalemme città. Un colpo di mano politico. Era il controllo della presenza di Dio nel territorio di una tribù, che dava a quella tribù il primato politico attraverso il controllo religioso, che giustificava e fondava ideologicamente il potere politico e faceva del re il rappresentante di Dio in terra. C'è ancora qualcuno che vuole farsi rappresentante di Dio in terra, se non rappresentante di Dio in terra, insomma, il gestore del potere. Ma in tanti paesi del mondo, qualcuno sorride sotto i baffi, non mi riferisco al nostro paese, assolutamente non c'è nessuna monarchia nel nostro paese, anche se c'è una strisciante tensione verso una presenza di assinnetes, ma quasi un ruolo pericreo o augusteo. E chi conosce la storia sa a cosa mi riferisco. Torniamo a noi. L'arca finisce a Gerusalemme, ma sta ancora nel tabernacolo mobile, sotto la tenda. E Davide non potrà costruire il tempio, perché Dio glielo impedisce. E perché glielo impedisce? Per il fatto di Bezzabea. Perché era un adultero. Perché si era invaghito, guardandolo dalla sua terrazza nel giardino accanto del vicino, la moglie, di cui apprezzò la bellezza nella sua nudità. Mandò il marito a combattere in prima fila, eliminandolo senza sporcarsi le mani, e si prese la moglie. Ebbe il primo figlio, ma Dio glielo rubò perché lo fece morire. Ebbe il secondo figlio e Dio glielo lasciò, era Salomone. Sarà proprio lui che costruirà il tempio che suo padre non potrà mai costruire. E infatti il primo tempio lo si diede a Salomone. Al nome della pace, nel radicale Shlomo, c'è il radicale della parola Shalom, che è la stessa di Salam araba, che non c'è nella lingua greca, perché è una lingua di certo paese europeo, è Irene, o Irene, Irini, e tanto meno nel latino, che è Pax, pace, e che è l'italiano pace. Ma tutti esprimono questo ideale, che non è soltanto la non belligeranza, è qualcosa d'altro, qualcosa di più, qualcosa di più pregnante, il termine pace, shalom o salam, o pace anche agli inizi del cristianesimo, che è una parola che si usa ancora e che si ripete nella liturgia cristiana e che è il saluto fondamentale degli ebrei e degli arabi. Se voi salutate uno dei nostri nuovi cittadini non ancora riconosciuti, no, qui presenti, non dico in questa sala, ma o in Verona o in Italia, e lo salutate con un salam aleikum, state tranquilli che vi rispondono con un aleikum salam. Però non continuiamo su questo tasto, perché le cose sarebbero troppe. Torniamo al tempio. Sarà Salomone a costruire il tempio. Non sto a leggervi il testo che oggi invece ho letto a lezione agli alunni, leggendo il passo di Esdra, ma vi invito a leggere il capitolo 35esimo del libro dell'Esodo prima, e poi di Esdra per la costruzione del secondo tempio. E nel libro di Esodo, capitolo 35, si danno le disposizioni, ovviamente facendole partire da Dio, delle misure dell'altezza, della lunghezza, della profondità, del tipo di legni da impiegare per costruire gli interni del tempio. L'esterno sarà in muratura o in marmo, ma si sottolinea soprattutto gli interni, la parte di accoglienza della divinità, sia del Santo dei Santi che del Santo, la parte anteriore. Le due parti erano divise dalla famosa tenda che scendeva, quella tenda che nei Vangeli, polemicamente con gli ebrei, si dice che viene, si scende, si spacca nel momento in cui Gesù muore in croce. Et esse velum templi scissum est, dice il testo evangelico nella traduzione di Matteo. Ovviamente è la fine dell'ebraismo, ma per i cristiani, se si ha fede cristiana. Noi storici dobbiamo semplicemente prendere il testo e rilevare questa differenza e questa differenziazione, no? Questa distinzione o questa rottura, non solo del Tempio, ma anche dell'esperienza religiosa, poi alla fine. Ecco, il Tempio esigerà l'uso del cedro, e voi pensate subito al Libano, i cedri del Libano, l'uso del cipresso per i pavimenti, l'uso dell'olivo, l'uso delle acacce, del legno da caccia, l'uso dell'abete, queste diversità di legni che vanno lavorati poi artisticamente. E l'architetto capo, così come Fidia fu l'architetto sovrintendente del Partenone, qui c'è un ebreo fenicio con assistenti ebrei fenici e maestranze fenice, cioè sono gli arabi che costruiscono per gli ebrei il Tempio di Gerusalemme. È chiaro? E poi tutto deve essere ricoperto di bronzo, d'argento, di oro. Si interviene con la porpora rossa, viola, con il bianco del bisso, con le pietre preziose per l'efod che porta il sommo sacerdote sul petto, 12 gemme, come sono i 12 le tribù di Israele, come i 12 sono i pani da mettere sull'altare della proposizione o dell'offerta che sta nel Santo dei Santi. Ecco, vedete, è l'utilizzo del materiale eccellente per Dio. Un mio amico mi provocò dicendo che dovevo utilizzare come titolo del mio libro bello, virgola, per Dio. Meglio detto che non era né un romanzo né uno slogan pubblicitario che dovevo impiegare. Dovevo invece esprimere quello che poi ho finito per scegliere, l'importanza del rendere sensibile il divino attraverso la mediazione cosmica, materiale e artistica, o artisticamente modulata, perché l'uomo appunto si assimili al divino o incontri il divino. Ecco perché in tutte le religioni il meglio delle arti è per la divinità. E poi lentamente si secolarizza, si laicizza, si allontana. Pensate al teatro, quello che proprio è il teatro di prosa, o il teatro d'opera, la danza, la musica, la sinfonia, i concerti, era inizialmente il rito dionisiaco, la processione dionisiaca. Mi sono spiegato? Nascerà la tragedia, nascerà la commedia. Se voi andate alle pendici dell'Acropoli di Atene, accanto al teatro di Dioniso, dove venivano rappresentate le tragedie e le commedie, c'è l'Odeon di Erodeattico successivo, cioè la sala dei concerti, dove si faceva musica. Odeon, in greco Odeon, significa auditorium, tradotto in latino la lettera. Infatti anche noi diciamo udire, dal latino audire, viene l'italiano ode. Cos'è l'ode? La ode, le odi. Io qui un libro con scritto Pindaro, odi e frammenti. Erano i testi cantati accompagnati dal canto, da un'orchestra. Ebbene, il canto, l'orchestra, la musica, la danza erano per la divinità. Si danzava intorno all'ara di Dioniso, posta al centro dell'orchestra del teatro. Nasce così poi il dramma, la commedia, la tragedia. Anche nel cristianesimo ci sarà la danza, fino al VI secolo. Sarà il concilio di Elvira, una città al sud della Spagna, vicino a Granada, che deciderà di bandire per sempre la danza dal culto della liturgia cristiana. E sarà il Vaticano II invece, sarà il Vaticano II invece a permettere che la danza si reintroduca nei contesti dove la danza è funzionale alla visione del mondo, al modello di civiltà che presuppone una religione etnica. Guarda caso, proprio in quei contesti prealfabeti dell'Africa equatoriale, centrale, dove la religione è di tipo etnico ed è un tutt'uno, per cui la musica, la danza, la religione, la società, i riti iniziatici, i riti di nascita, di morte, costituiscono un tutt'uno. E lì la danza ha un suo significato. Da noi avrebbe ancora una valenza di profanazione o di reintroduzione da un contesto teatrale. Pensiamo al balletto. La danza per noi è il balletto. Immaginate un Nureyev, una Facci, in una liturgia cristiana. Non ancora, o non ve lo immaginate, o sorridete, o non ammettete, perché ormai c'è un condizionamento millenario, secolare, no, di esclusione della danza, del momento coreutico. E invece, se andate in Africa, si danza prima della messa, durante la messa, alla fine della messa. Io ho assistito delle liturgie presso il Samburu del Kenya, dove queste cose succedevano, con un ritmo, con una musica che è essenzialmente ritmica. Non si sta seduti ad ascoltare, ma ci si deve muovere. Il Tempio, bisogna che vi legga almeno qualche espressione, tratta dal libro dell'Esodo, leggo la fine. Fece costruire, siamo alla porta del sacello del tempio, fece costruire la porta della cella con battenti di legno di ulivo. Il frontale e gli stipiti formavano un pentagono. I due battenti erano di legno di ulivo, su di essi fece scolpire cherubini, palme e boccioli di fiori, che ricoprì di oro, stendendovi lamine d'oro sui cherubini e sulle palme. Lo stesso procedimento adottò con la porta della navata, che aveva stipiti di legno di ulivo a forma quadrangolare. I due battenti erano di legno di abete. Un battente era costituito da pezzi girevoli e così l'altro battente. Vi scolpì cherubini, palme e boccioli di fiori, che ricoprì di oro lungo le linee dell'incisione. Costruì il muro del cortile interno con tre ordini di pietre squadrate, con un ordine di tavole di cedro. E nell'anno data, Salomone fece venire da Tiro Chiram, figlio di una vedova della tribù di Neftali. Suo padre era di Tiro e lavorava il bronzo, fenicio. Era dotato di grande capacità tecnica, di intelligenza, di talento, esperto in un ingegnere di lavoro in bronzo. Si recò dal re ed eseguì le sue commissioni. Chiram preparò inoltre caldaie, palette e vassoi. Ecco il materiale che serve per i sacrifici. E il sacrificio è corrente di animali di diversa taglia, di diversa specie, secondo le possibilità dell'offerente. Il Vangelo dice che perché erano poveri, Maria e Giuseppe non offrono né un capo, né un vitello, né un bue, ma due colombe. E per uscire due colombe non ci vogliono palette, vassoi o caldaie, ci vuole qualcosa d'altro, ma pur qualcosa d'altro ci vuole. E terminò tutte le commissioni del re Salomone per il Tempio, cioè le due colonne, i globi dei capitelli che erano sopra le colonne, i due reticolati per coprire i globi e va avanti. Le 10 basi, i 10 bacini delle basi, il bacino, i 12 buoi sotto il bacino, le caldaie, le palette, i vassoi. E il re fece fondere nella valle del Giordano, in suolo argilloso, tra Succot e Zartan. Quindi le fonderie non erano a Gerusalemme, erano nella valle del Giordano, lontano dalla città. Fece anche tutti gli arredi del Tempio, l'altare d'oro, le tavole d'oro, su cui si ponevano i 12 panni dell'offerta ogni settimana, i 5 candelabri a destra e i 5 a sinistra di fronte alla cella d'oro, purissimo, i fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro, le coppe, i coltelli, gli aspersori, i mortai, i braceri, tutti di oro purissimo, i cardini per le porte del tempio, cioè per il santo dei santi, la parte più interna, e i battenti d'oro per la navata. Fu così terminato tutto il lavoro che il re Salomone aveva fatto per il tempio, presentò le offerte fatte da Davide suo padre, cioè l'argento, l'oro e i vari oggetti che erano rimasti, le depositò nei tesori del tempio. Per cui accanto al tempio c'era il tesoro, il tempio di Gerusalemme fungeva per la banca nazionale del popolo ebraico, come il Partenone era la banca nazionale di Atene. Quando quelli che con un colpo di mano trasferì il tesoro del tempio di Delo dall'isola di Delo che sta di fronte a Mykonos nelle Cicladi, le trasferì sull'Acropoli ad Atene accanto al Partenone, questo colpo di mano fece di Atene il controllore del tesoro e quindi la sede del potere imperialistico ateniese per 50 anni. La nuova cosa vale per Roma e per il Tempio Capitolino. Il Vaticano oggi ha una sua banca che si chiama IOR, Istituto per le Opere di Religione. Non aggiungo altro perché c'è la cronaca che parla. Ma questo vale anche per altre religioni. La Mecca, il significato del pellegrinaggio alla Mecca, la fine delle carovane per la festa di pellegrinaggio alla Mecca. Prima Maometto bandisce tutto e poi recupera la Mecca e il pellegrinaggio alla Mecca. Perché? Perché fu una mossa strategica di tipo economico, finanziario e politico. E il musulmano è obbligato ad andare almeno una volta in vita, almeno una volta, se può, alla Mecca. E chi può va più di una Mecca. E voi sapete che se dovete andare a fare un pellegrinaggio, chi deve andare a Torino a vedere la sindone, ha prenotato l'albergo, ha comprato il biglietto d'aereo, ha pagato la benzina o l'autostrada, ha comprato qualche ninnolo o qualche pacottiglia, ha mandato qualche cartolina, è andato al ristorante, ha bevuto qualche bibita, ecco, c'è tutto un indotto di economia. Sì o no? Se poi si è permesso di comprare qualcosa d'oro o d'argento, ecco, e questo c'è in tutte le religioni, compreso quegli indiani che vanno a fare il bagno nel Gange a Varanasi o Benares. E queste cose bisogna averle chiare e dirle, perché questa è storia. Quindi non c'è soltanto la spiritualità, perché lui di solo padre vive l'uomo, d'accordo, ma prima del non solo pane c'è bisogno del pane. E così il tempio di Gerusalemme è costruito, verrà distrutto dalle armate di Nabucodonosor nel 587. Per 50 anni non esisterà più tempio a Gerusalemme, sarà arcivo dei persiani che nel frattempo vincono i babilonesi a permettere agli ebrei di ricostruire dopo 50 anni, facendo ritornare il gruppo dei maggiorenti da Babilonia a Gerusalemme, il secondo tempio. E saranno i giudici o studiosi o sacerdoti, Esdra e Neemia, a incaricarsi di questa ricostruzione. E dal libro di Esdra, capitolo 3 seguenti, si legge che giunse il settimo mese e gli israeliti si erano ormai insediati nella loro città e il popolo si radunò come un solo uomo a Gerusalemme. Cominciarono a offrire olocausti dal primo giorno al mese settimo. Vedete che ritorna il settimo mese. Sette, anche Dio ci ha impiegato sette giorni per costruire il mondo. Per cui la costruzione in sette mesi, sette giorni, il sette è sinonimo di perfezione. È la perfezione cosmica, è la perfezione storica. Se aggiungete poi Dio, avete l'otto. E allora siete al di sopra del cosmo, al di sopra della storia. Entrate nel divino, entrate nel metafisico. Dicevo oggi ai ragazzi che l'ottagono del battistero paleocristiano o romanico indica lo spazio di immortalità. Si entra nell'eternità. L'ottagono architettonicamente fasciava, delimitava uno spazio nel quale si compiva il rito della rinascita o si depositava un cadavere pronto per la risurrezione. Battisteri e mausolei. L'ottagono di San Aquilino a Milano, accanto a San Lorenzo, che ha davanti le famose colonne del colonnato del Palazzo Imperiale di Milano, era il mausoleo di Teodosio. e i battisteri ottagonali d'Italia, soprattutto quelli romanici, sono degli spazi che designano l'accesso a Dio attraverso la figliolanza divina nell'immersione, uscendo dalla quale si è figli di Dio. Ecco l'immersione, in greco si dice baptismos, in latino baptismo, in italiano battesimo, ma si dovrebbe dire immersione. Invece, vedete, si è mantenuto il termine, si è proprio fossilizzato il termine greco nel latino e dal latino in italiano si è italianizzato con un calco: baptismos, battismo, battesimo. Ma propriamente è una immersione, per cui i battezzati sono degli immersi, e quando si riemerge figli di Dio. E lo spazio del battesimo, se andate a Milano, non mancate di visitare il battistero di Santa Tecla, che sta sotto il Sagrato del Duomo, che hanno appena restaurato, il secondo restauro, dove Ambrogio ha battezzato Agostino. È un ottagono, un grande ottagono, e al centro c'è una vasca ottagonale che canalizzava l'acqua corrente. Quindi 8 su 8, vedete? Quando i costruttori ebbero gettato le fondamenta del tempio, invitarono a presenziare i sacerdoti con i loro paramenti e le trombe e i leviti con i cembali per lodare il Signore con i canti di Davide. I canti di Davide sono i salmi. Essi cantavano a cori alterni. Ecco dove nasce l'antifona, il canto antifonale cristiano, i cori alterni. Cantavano lodi e ringraziamenti al Signore perché è buono, perché la sua grazia dura sempre verso Israele. E qui il famoso versetto del Salmo 135: Adonai Kitov, Kile Palam Kasdo, laudate Domino, quodiam bonus, quodiam in secolo, misericordia eo. Laudate il Signore perché è buono, perché in eterno è la sua misericordia. Ecco, si parafrasa qui in Esra 3 un versetto del Salmo 135, che è uno dei salmi dell'Alliel, i salmi del, quel gruppo di salmi della lode solenne a Dio che si cantava durante Pesa e le feste di pellegrinaggio. Tutto il popolo faceva risuonare il grido della grande acclamazione, lodando così il Signore perché erano state gettate le fondamenta del tempio. E questo è il secondo tempio che vedrà Gesù, ed è quello che vedete anche voi qui. Ciò che resta di ciò che ho appena letto è questo muro. Soprattutto questo è il muro che è di fronte al Monte degli Ulivi. Il muro occidentale è stata la parte opposta, quindi questo è il muro orientale. Il sole sorge qui, alle nostre spalle, dietro il Monte degli Ulivi. Dalla parte opposta il sole tramonta, qui è sud. Il cosiddetto muro del pianto occidentale è l'opposto di questo che vedete qui, dalla parte opposta, ed è molto più basso, perché dovete raddoppiare quello che vedete dentro questa struttura, no? Questo declivo del terreno della Valle del Cedro. E dalla parte opposta hanno aperto una grande piazza dove appunto si può accedere a pregare, diviso da una staccionata: a destra le donne, a sinistra gli uomini. Chi di voi è stato a Gerusalemme al Tempio lo sa. Quindi il muro occidentale è quello che resta oggi del Tempio di Salomone. Cos'è rimasto agli ebrei come Tempio? È rimasto la sinagoga, ecco l'architettura. Qui a Verona c'è una sinagoga. Chi di voi volesse venire, martedì alle ore 15 si faccia trovare davanti all'università in via, ma vengo un piccolo gruppo, non venite tutti perché altrimenti non ci fanno entrare i miei studenti, altrimenti io devo privilegiare i miei studenti, vedo qualcuno in rappresentanza, non so come dire. Comunque io porterò i miei studenti, partendo dall'università, davanti alla biblioteca centrale Frenzi, in via San Francesco, andremo a visitare prima il cimitero ebraico di Verona, primo, quello Scaligero, che non esiste più, perché c'è costruito una scuola. E dalla scuola mi pare un assalotto sull'angolo di San Francesco e dell'Artigliere. Poi a piedi andiamo, passiamo Ponte Navi, e andiamo verso il ghetto e visiteremo il ghetto che è accanto a Piazza Erbe. Andremo a vedere la corte spagnola, dove c'era la sinagoga dei sefarditi che sono venuti a Verona, quel piccolo gruppo degli ebrei spagnoli cacciati da Isabella di Castiglia e da Ferdinando d'Aragona dopo il 1492, e un piccolo gruppo di questi venne a Verona e andò a abitare lì nel ghetto, ma nella loro parte, perché seguivano un rito diverso dagli altri, da quegli ebrei che venivano dalla Germania o che erano in sintonia, in commercio, in comunione con gli ebrei, direi, del centro Europa, che erano gli Ashkenaziti. E la sinagoga sefardita non c'è più. Pare che, lo vedremo, all'interno della sinagoga, si andrà a vedere successivamente, la cappella, la piccola sinagoga, direi quella feriale, non la grande sinagoga che c'è qui a Verona, sia abbia l'aron, cioè il tabernacolo dove si conservano i roti della legge, sia questo tabernacolo, questo aron, quello della sinagoga sefardita, che non c'è più qui a Verona. Quindi si andrà a vedere via la corte spagnola, e si chiama corte spagnola proprio per questo motivo, perché ci abitavano gli ebrei sefarditi che venivano dalla Spagna, quindi corte spagnola. Ovviamente non si usava dire corte degli ebrei spagnoli, perché comandavano i cristiani cattolici, per di più eravamo nella Serenissima. Oggi siamo nel Veneto, e voi sapete che il Veneto, la Brianza e il Bresciano sono l'anticamera del Vaticano, così si dice a Milano almeno, in campagna, io l'ho sentito da bambino. E poi si entrerà in sinagoga, terminata la visita di sinagoga si andrà a vedere il museo israelitico di Verona. Ovviamente adesso io l'ho detto e ormai non tiene indietro la parola, però i privilegiati sono i miei studenti, perché io l'ho chiesto per i miei studenti, è chiaro? Mentre chi vorrà venire potrà aggiungersi una decina di persone, non di più, ecco. Però nel caso siate interessati, prendete contatto, oppure lo dite a me, mi metto in contatto con chi di dovere, potete organizzare una visita e vi aprono la sinagoga e vedete quello che ci sarà da vedere. Ecco, con questo pavimento del VI secolo di età bizantina, che adornava una sinagoga nell'attuale Israele, cioè in Palestina, siamo dopo il crollo dell'impero romano, è rimasto l'impero romano d'Oriente, cioè l'impero bizantino, con capitale Costantinopoli, quello che recupererà il nome Bisanzio dalla prima città. Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, sono le tre fasi, no, di crescita storica, di sviluppo storico, di distinzione, no, di Istanbul. Su questo pavimento, che è stato restaurato ma che è intatto, abbiamo, ed è una fonte storica di primaria importanza, abbiamo il riferimento ai simboli fondamentali rituali che sono anche oggetti d'arte. Guardate la menorah, non dite il candelabro a sette braccia, ditelo pure, ma il suo nome è menorah. Non dite il corno per suonare, ma dite shofar. Non dite il limone o il cedro, ma dite l'etrog. Non dite un ramo spelacchiato di palma, ma dite il lulav, eccetera. Mi sono spiegato? Questi sono oggetti rituali ebraici. E c'è una scritta in greco, perché la lingua internazionale ancora, Eu, chissà il greco mi segue, la vedete la E di Euro dove arriva? È la Epsilon greca. Eu, ecco la I greca, E-U-L-L, Euro, Ghi, la I si vede poco, manca qualche tassello di mosaico nero, Euro, Ghia, To, Lo, benedizione al popolo. Benedizione al popolo. Eulogia. Quando Gesù entra a Gerusalemme e gli agitano le palme, si legge nel Vangelo, il popolo gridava Eulogemenos o Ercomenos nonomati Kyrie, ve lo dico nella pronuncia erasmiana, perché nella pronuncia bizantina si dovrebbe dire Evlogimenos o Ercomenos nonomati Kyrie. Evlogimenos, Eulogemenos, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Eulogia, benedizione, e uno che meno benedetto. Vedete come siamo in piena sintonia. Qui siamo in una sinagoga e gli ebrei usano il greco lontano di Gerusalemme, non sa più l'ebraico. E gli ebrei che stavano ad Alessandria hanno tradotto tutta la Bibbia che c'era allora, dall'ebraico in greco. Lavoravano alla cancelleria dei Tolomei, facevano traffico, commercio, avevano traffico, diciamo oggi, finanziario. Si sono messi a tradurre in greco la Bibbia, la famosa traduzione dei 70. È stata subito rinnegata dagli scribi, dai farisei e dai sacerdoti di Gerusalemme, ma gli ebrei di Alessandria hanno continuato a usarla finché hanno potuto, finché erano lontano dalla censura dei sacerdoti di Gerusalemme. Ma fu una manna per i cristiani, perché avendo rifiutato l'ebraico e l'aramaico, perché gli ebrei rifiutavano il messaggio cristiano, cioè non riconoscevano in Gesù il Messia, e quindi quando presentavano il messaggio, cioè annunciavano la buona notizia, evangelizzo mai, io presento la buona notizia, quando evangelizzavano lo facevano in greco, e anche la parola buona notizia è in greco, evangelio, buona notizia, come qui tutti parlavano in greco. Oggi che lingua parliamo quando vogliamo parlare a livello internazionale? L'inglese. Mi sono arrivati email da studenti che vengono a Verona a studiare con l'Erasmus. Se io faccio lezioni in inglese, neanche per sogno, faccio lezioni in italiano, che è una lingua di alta cultura. Io mi sono imparato il tedesco, il francese, l'inglese e le altre lingue quando sono andato all'estero a studiare, e adesso è un patrimonio mio. Venite in Italia, imparate l'italiano, volete seguire benissimo, posso scrivervi in inglese, possiamo parlare in inglese, ma le mie lezioni sono in italiano e gli esami sono in italiano, come io facevo tutto in francese o in tedesco o in inglese, è chiaro?
Grazie professore.
Però signori, la lingua internazionale è l'inglese, come ieri era il francese, qui era il greco. E allora i cristiani cosa fanno? Scelgono il greco. Ma quando si trattava di citare l'Antico Testamento per dimostrare qualcosa dei discorsi di Gesù, bisognava citarlo, non si poteva parlare in greco citando in ebraico, perché la gente non capiva. Allora bisognava parlare in greco citando in greco un passo dell'Antico Testamento. Ecco la manna. Andavano a prendere la traduzione fatta dagli ebrei ad Alessandria dei 70. Il successo della traduzione greca dell'Antico Testamento fatto dagli ebrei ad Alessandria, che venne rinnegato dagli ebrei di Gerusalemme, dei sacerdoti, degli scribi, dei farisei, costituirà la fortuna dei cristiani quando dovranno citare passi dell'Antico Testamento, cioè della Torah, cioè la Torah in Edim e Ketubim, che l'avevano lì pronto in greco. Per cui, a partire anche dalle prime parole di Genesi, ecco perché San Giovanni inizia il suo Vangelo Enarchè en Logos, perché la Bibbia inizia con Enarchè e poi Chesenoteo Urton Uranon Peitengen, e questa è la traduzione di Bereshit Barak Elohim, in principio Dio creò Hashamayim Vaharetz, il cieli e la terra, in principio creavi Deus cielo e terra, Enarchè, e poi vedete era già pronta la traduzione greca. E così come la Bibbia inizia con Enarchè, in principio, e poi Chesenoteos, creò Dio il cielo e la terra, così il Vangelo di Giovanni, in analogia, in principio era la parola, e la parola era presso Dio, in arche en logos, caio logos en prosponteon, oteos en logos. È chiaro, vedete la sintonia. Ma nel frattempo gli ebrei avevano rifiutato, gli ebrei utili, il tempio, finché c'era il tempio, e fino al 70 il tempio c'è e tutto funziona secondo dovere, i primi 70 anni del cristianesimo. Con il 70 i romani perdono la pazienza, duravit tamen pacientia iudeorum usque gessium florum, dice Tacito, la pazienza, la sopportazione degli ebrei nei confronti dei romani che li opprimevano durò fino al governatorato di Gessio Floro, sotto di lui bellum hortum est, lo dice Tacito. E scoppia nel 66 la guerra giudaica. Figuratevi se i romani possono permettersi che nel vicino oriente qualcuno venga a disturbare il loro potere. Fan scendere le legioni dalla Siria, fan salire le legioni dall'Egitto e attanagliano la Palestina. Chi comanda? Un grande generale che arrivava dalla Sabina, Tito Flavio Vespasiano. A un certo punto muore Nerone, viene assassinato Nerone, in un anno ci sono tre imperatori, e le truppe che sono lì ad assediare la Palestina e stanno avvicinandosi a Gerusalemme proclamano lui imperatore, e lui se ne va a Roma per farsi eleggere dal Senato, e lascia a chi la prosecuzione? A suo figlio, a Tito. E sarà Tito che nell'agosto del 70 attacca Gerusalemme, distrugge il Tempio, profana il Tempio. Da allora non c'è più Tempio, non c'è più sacerdozio, non c'è più sacrificio per gli ebrei. Ma nel frattempo gli ebrei avevano già costruito nelle loro diaspore sparse per il mondo antico, a partire dalla prima diaspora, che è quella dell'esilio di Babilonia del VI a.C., le sinagoghe. E vedete, il luogo di riunione degli ebrei è espresso con una parola greca, sinagoghe, che significa raccolta, adunanza, ed è un po' la traduzione del termine ebraico assemblea. Quando i cristiani analogamente vogliono fare assemblea, ma che si distingua dall'assemblea degli ebrei, che si chiama ormai sinagoga con termine greco, non possono più dirsi sinagoga, perché sinagoga era solo degli ebrei. E allora usano un termine svuotato di significato politico che rappresentava nella polis, nella città-stato democratica dell'antica Grecia, il parlamento democratico che governava la città-stato, la ecclesia, che aveva accanto la mulè, il consiglio. Anche a Roma c'era i comizia e c'era il senatus. La bulla era il senatus e i comizia erano appunto, o diciamo, l'insieme della plebe raccolta, i comizia plebis. A Roma c'era l'ecclesia. Ecco l'ecclesia, il termine greco che indica la chiesa. E da ecclesia in greco diventa ecclesia, cambia solo l'accento. E da ecclesia abbiamo l'Église francese, la chiesa italiana, la Iglesia portoghese attraverso le lingue neolatine. E attenzione, la chiesa è prima di tutto l'assemblea, non è l'edificio. La sinagoga non è l'edificio, perché l'edificio è appunto il Beit HaKnesset, la casa dell'assemblea. Chi di voi è stato a Gerusalemme? Chi di voi è stato? Come si chiama il Parlamento di Gerusalemme? Alzate la voce. Knesset. Hanno recuperato il termine originale che indica assemblea. Knesset. Knesset. La Knesset. E Knesset è la, dicevo oggi agli studenti, è la Kanisha araba. La Kanisha, che usano anche nel Kishvahili, tutti gli africani della costa, dalla Somalia fin giù al Mozambico, per indicare la Chiesa. Anche i cattolici, attraverso il Kiswahili, usano il termine Kanisa per indicare la Chiesa, che è il tema che arriva dall'arabo e dall'ebraico Knesset, Kanisa. Vedete? Invece, attraverso la linea greca in tedesco, Kirche, e arriva da Kiriakos, Kirie, arriva dall'aggettivo di Kirie, Kirie, Kiriakos. Gli ebrei hanno la sinagoga, i cristiani hanno la chiesa, ma prima è l'assemblea, il gruppo delle persone. Ecco perché l'ultimo concilio, per i cattolici, l'ultimo concilio ha in un certo senso recuperato il valore essenziale della chiesa. Non è la costruzione, non è il papa, il vescovo e i preti, è l'assemblea, tutti, tutti i battezzati credenti sono chiesa e fanno chiesa. Ci sarà solo Fernanda che sorride di là, perché io mi sto scaldando e capisce che non sto dicendo eresie. È vero o no, solo Fernanda? Sono in sintonia con il concilio, non con quelli che vogliono sbarazzarsene. È vero o no? Tutti, è la chiesa, è l'assemblea, è il popolo di Dio. Quando mai sentite parlare di popolo di Dio più? Molto Paolo VI è sparito anche il popolo di Dio, nella terminologia teologica della Chiesa italiana e della Chiesa universale cattolica. È vero o no? C'è un silenzio, probabilmente se ha senso. Probabilmente. Poi qualcuno ride sotto i baffi. Questa è la Chiesa. Il cristianesimo nasce senza chiese come edifici, e per 200 anni circa non ci sono chiese come edifici. Perché? Perché i primi cristiani sono ebrei. E dove vanno gli ebrei? Al Tempio di Gerusalemme. Se sono a Gerusalemme, e se non sono ebrei, dove vanno? E scusate, se non sono a Gerusalemme, dove vanno gli ebrei? In sinagoga. Qual è il metodo di predicazione di Paolo? Ebreo, dottore della legge, fariseo, cittadino romano, di cultura greca. Ce le aveva tutte le carte in regola. La prima cosa che fa Paolo quando va a predicare e ad evangelizzare, va in sinagoga il sabato mattina, partecipa a una liturgia sinagogale, al termine l'annuncio e dopo l'annuncio il dibattito, fino ad accapigliarsi, fino a fare maretta, fino ad attirarsi l'attenzione delle autorità pubbliche. Una parte accetta, la più parte rifiuta, non convinto di aver persuaso tutti, va in piazza in Agorà, nella parte orientale dell'impero, e va nel foro, nella parte occidentale dell'impero, e annuncia ai non ebrei la buona notizia. I non ebrei accettano, la più parte accettano la buona notizia. Allora, gli ebrei, quel piccolo gruppo di ebrei che partendo dalla sinagoga hanno accettato, e quel grande gruppo di non ebrei, che poi i cristiani chiameranno pagani, che accettano, fanno una comunità di credenti nel Messia Gesù e fanno chiesa, fanno assemblea. Non potendo andare più nella sinagoga, che ormai li rifiuta, vanno nelle case private. E mentre si riuniscono, fanno sinassi, le riunioni dell'assemblea, ricordano a memoria o cominciano a leggere gli appunti presi di ciò che si ricordavano i testimoni oculari che avevano sentito parlare Gesù ai primi discepoli, è l'inizio della messa per iscritto dei Vangeli, nella fase orale di trasmissione dei primi 20-30 anni, e al termine del ricordo, del commento, del messaggio, si offre il pane e il vino, lo si benedice e lo si consuma dividendolo insieme. Si spezza il pane, la crasis tu artu, la fractio panis, la benedizione sul pane e sul vino, in greco eucaristia, benedizione, rendimento di grazie, eucaristeomai, eucaristia l'aggettivo, il sostantivo. Chiaro il discorso? Non c'è bisogno di chiesa, non c'è bisogno di cattedrali, di basiliche. E per 300 anni il cristianesimo è perseguitato, ed è talmente perseguitato che all'inizio è addirittura confuso con l'ebraismo. Quando nel 50 i primi cristiani, che sono ebrei, arrivano a Roma, la capitale del mondo, dell'impero, cosa fanno? Praticano la tecnica di evangelizzazione di Paolo. Dove vanno? Arrivano dal Vicino Oriente, arrivano dalla Palestina, arrivano da quello che oggi è Israele, vanno in sinagoga. Come mai vanno in sinagoga a Roma? Perché gli ebrei stavano a Roma dal 139 avanti Cristo. Pochi anni dopo la distruzione di Cartagine, gli ebrei stavano già a Roma. Perché? Perché quando distrutta Cartagine, i re di Siria, i Seleucidi, e i re di Egitto, i Tolomei, cioè i discendenti dei due generali, Seleuco e Tolomeo, che erano i due generali di Alessandro, che si erano spartiti l'immenso territorio di Alessandro, e mi fermo a questi due, Tolomeo e Seleuco, i discendenti, ed erano già passati quasi 200 anni dalla morte di Alessandro, e loro dominavano sull'Egitto e sulla Siria, cercavano a turno di impossessarsi, di controllare Israele. Allora Israele si è stufato, dico, aveva capito gli ebrei che il potere emergente internazionale era Roma, avevano appena distrutto Cartagine, e Cartagine erano degli sfenici, e quindi sapevano gli ebrei che erano seguiti anch'essi come i fenici di Cartagine, perché quelli di Cartagine venivano dalla Fenicia. Ha mandato una delegazione a Roma per chiedere aiuto al Senato e al popolo romano, offrendo anche il loro aiuto di alleanza, e abbiamo il trattato di alleanza fra il popolo ebraico e il popolo romano nei libri del Maccabei. Il Senato e il popolo romano si sono incontrati e hanno convenuto che quando qualcuno attacca il popolo di Israele, Roma interverrà in aiuto come alleato. Quando Roma verrà attaccata da qualcuno, il popolo ebraico interverrà ad aiutare Roma. Il gioco è fatto. Qualcuno della delegazione ha detto, ma guarda che bella città. Noi stiamo qui, cominciamo a fare commercio, cominciamo a mettere su banca. E siamo nel 139, l'anno in cui la delegazione va a chiedere aiuto contro questi re ellenistici. Chi resta a Roma fonda la prima comunità ebraica d'Occidente, 139 avanti Cristo. Quando viene il cristianesimo negli anni 50 dopo Cristo, 140 più 50 cosa fa? Erano già quasi 200 anni che gli ebrei stavano a Roma. Che, dove? Guarda caso, nella zona dove ancora adesso c'è il ghetto. Oggi ho mandato un pacco di libri alla mia collega e amica Anna Foa, la figlia di Vittorio Foa. Dove abita? Ho dovuto scrivere via del Portico d'Ottavia, che è il ghetto, dove si mangiano i carciofi alla giudia nei ristoranti di prim'ordine. Quella zona che è stata rastrellata e viene portata alle fosse ardiatine nei campi di concentramento. L'Anna sta lì. E poco distante c'è la sinagoga in Lungotevere Sanzio, il grande tempio dato il Papa, oggi officiato dal rabbino Campo Miseni, ieri dal grande rabbino Torov, che appena celebrato, appena compiuto di 95 anni, gli ha fatto gli auguri in versione del Papa. Veramente un personaggio, un uomo che ha aperto veramente il dialogo. Ecco, gli ebrei stanno lì dal 103, non dico solo in quella zona. Cosa succede nel 50? Nel 50 d.C. i primi cristiani arrivano a Roma, vanno in sinagoga, predicano il Vangelo. Gli ebrei di Roma dicono: questo non ha niente a che fare con Mosè, con la Torah. E vengono, si azzuffano, si accapigliano, arriva la polizia e vanno a riferire agli imperatori che è arrivato un certo Cresto che fa la citatura fra gli ebrei. È l'imperatore Claudio. Cosa fa Claudio? Bandisce gli ebrei, ma scaccia gli ebrei da Roma per 10 anni. Nessun ebreo può più abitare in città. Chi abita, vadano nei colli, vadano nei castelli, vadano a Civitavecchia, vadano dove vogliono, ma in città non possono più, e devono stare lontani 20 o 30 chilometri da Roma. E l'arrivo del cristianesimo, impulsore Cresto, è la testimonianza della vita di Claudio scritta da Svetonio un po' di tempo dopo. Svetonio va a controllare i dispacci della polizia segreta che era andata a ficcare il naso, no? Negli affari, in questi tumulti in sinagoga, e non si capiva cosa succedeva, ma si era capito che era arrivato un certo Cresto che faceva l'agitatore e creava scompiglio fra gli ebrei. Allora arriva il decreto imperiale: Claudius, Iudeus tumultuantes, impulsore Cresto, Roma expulit. Claudio scacciò dalla città di Roma gli ebrei che facevano il tumulto sotto l'istigazione di un certo Cresto. Qualcuno ha scritto Cristo nella tradizione manoscritta, ma la più parte dei manoscritti danno a Cresto, impulsore Cresto. Non si sapeva, non erano ancora, i cristiani non erano ancora distinti dagli ebrei. Roma, attraverso un'indagine spionistica, non aveva ancora gli elementi sufficienti per capire chi era ebreo e chi non era più ebreo. Muore Claudio, anzi viene fatto fuori, gli succede il figlio della seconda moglie, Nerone, che per i primi anni fa il buon imperatore, ben consigliato e guidato da Seneca e da Franio Burro. Poi comincia a fare il matto e finisce per decidere di costruirsi una casa d'oro nuova e fa incendiare Roma. Fa incendiare Roma e accusa l'incendio quos vulgus Christianos appellabat. Accusa come incendiari coloro che il popolo, il popolino, la plebe, chiamava con l'appellativo di cristiani. Ormai la polizia aveva distinto chi era ebreo, che obbediva allo Stato ed era ligio al potere imperiale, e chi invece praticava degli usi, dei costumi o addirittura una religione che era illicita. Addirittura Tacito la definisce superstizio prava e perversa, una superstizione malvagia, perversa e illecita. Ormai il cristianesimo è emerso nella storia, è stato riconosciuto, e siamo sotto Claudio, alla metà del primo secolo, negli anni 50. Mi sono spiegato? Ma non c'è tempio, e passerà tutto il primo secolo, tutto il secondo secolo e buona parte, direi la metà del terzo secolo, e i cristiani, per esprimersi, o stanno in case private o vanno nelle grotte periferie o in edifici scavati sottoterra come cimiteri, nelle cosiddette catacombe. È il periodo di clandestinità, è il periodo catacombale. Poi arriva nel 311 l'editto di Galerio. Tante sono le religioni, lo Stato è sempre stato tollerante, ma che ci stiano anche i cristiani accanto a tutti gli altri. E cominciano a uscire dalle grotte, dalle catacombe. Nel 312 c'è lo scontro fra Costantino e Licinio, vince Costantino a Ponte Milvio. Ha avuto l'ispirazione divina, si è andati a Roma e fate una passeggiata vicino al Colosseo, andate ad ammirare l'arco di Costantino. Fra tre anni, sarà il centenario dell'editto di Milano. Già Milano si sta preparando per celebrarlo, per inneggiare a Costantino. Per fortuna che Roma non l'ha santificato, ma gli ortodossi venerano San Costantino accanto a Sant'Elena. È vero o no? Lei che viene dall'Oriente, vicino Oriente. Gli occidentali non hanno mai santificato Costantino. Sant'Elena sì, ma Costantino no. Sull'attico dell'arco di Costantino l'imperatore ha fatto incidere una frase sibillina che è la chiave di volta della sua azione, della sua cosiddetta conversione, dico cosiddetta perché è un problema storiografico aperto. Quello che fece Costantino, con tutti i suoi titoli, lo fece instinctu divinitatis. Sto anche preparando qualcosa per il 300, per il 2013, se avrò vita e salute, e dirò la mia, spero di poterla dire, e che me la lasciano dire. Ma io faccio lo storico, quindi ho tutti i diritti di fare un discorso storico su una espressione di un epigrafe latino che sta sull'attico dell'arco di Costantino. L'ha studiato, ha già scritto un libro Federico Zeri. Se volete approfondire questo tema, compratevi il libro L'arco di Costantino, pubblicato da Schirà, del povero Federico Zeri. Instinctu divinitatis, sotto ispirazione non di Dio, non dei, non dell'uomo, quindi non di un Dio unico, non degli dei, ma divinitatis, della divinità. La sanno lunga, i politici l'hanno sempre saputa lunga, di qualsiasi colore, di qualsiasi tendenza, di qualsiasi partito, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura. Instinctu divinitatis. E ha fatto mettere la croce, il labaro, e poi si sposa sua sorella a Milano nel febbraio del 313. Nei convenevoli, dei conversari delle nozze, gli è capitato di partecipare a delle nozze, nelle pause del pranzo che dura a lungo, certe persone, soprattutto maggiorenti, no, degli invitati, a volte si ritirano in una stanza, in una saletta, e chiacchierano, fanno anche degli affari. Lo si fa durante le serate del Rotary o del Lions, no? Chi di voi ha esperienza lo sa, no? Licinio, il coimperatore di Costantino, sposa la sorella di Costantino, quindi matrimonio politico sotto tutti gli aspetti. E Licinio doveva tornare in Oriente, nella parte orientale dell'impero. Come mi devo comportare nei confronti poi dei cristiani? E allora convengono a Milano nel febbraio del 313 su come comportarsi. Mi seguite? Finisce la festa, finisce il matrimonio, Licinio con la moglie tornano in Oriente. Nel giugno a Licinio in Oriente non capita proprio da risolvere un problema e scrive a Costantino. La risposta di Costantino a Licinio del giugno del 313 è quello, è il documento, il rescritto, si dice il termine tecnico. L'imperatore Licinio scrive, manda uno scriptum a Milano, a Costantino. Da Milano Costantino risponde con un rescriptum a Licinio in Oriente, dicendo: ma come? Mi chiedi come dobbiamo fare, ma noi non ti ricordi che in febbraio abbiamo deciso così e così e così, fai così e così e così. Questo rescritto va sotto il nome, volgarmente, di Editto di Milano, ma è un editto. è una risposta di Costantino a Licinio che contiene delle decisioni precedenti prese in occasione del matrimonio della sorella nel febbraio. Ecco cosa le dico di Milano. Da quell'anno i cristiani hanno libertà di movimento. Allora cominciano a costruire le chiese come edificio. Già hanno cominciato a fare qualcosa, qualche cappellina, qualche sacello, qualche edes. E poi cominciano a costruire gli edifici. Come le chiamano? Le costruiscono secondo lo stile degli edifici di riunione pubblica del popolo, dove ci si incontrava per fare cultura, per conversare. L'aula del re, secondo la tradizione ellenistica, detta con nome ellenistico, basilicheule, in latino basilica. Ecco che il termine basilica, da basileus, re, in greco basilikos, del re, regale, regia. Gli edifici ecclesiastici, ecclesiali, cioè gli edifici che contengono la comunità cristiana, assumono il modello architettonico delle basiliche, socialmente, politicamente, culturalmente intese, secondo la tradizione imperiale romana o ellenistica, e nascono le prime basiliche, luoghi di riunione della Chiesa come assemblea dei convocati nel nome di Gesù, il Cristo risorto. Chiaro? Fin qui siamo arrivati. Facciamo un passo indietro, dobbiamo andare avanti e indietro. Questo è l'interno della sinagoga di Verona. Vedete che anche nella sinagoga c'è lo spazio riservato ai fedeli, che è qui. Queste sono le ultime panche, gli ultimi sedili, li vedete? Poi c'è come una balaustra che dà l'accesso ai maggiorenti, all'arcisinagogo e ai dirigenti della comunità. E al centro c'è il vimo, il bema, un leggio, vedete, c'è ancora qui con un libro aperto. E questo è l'Aron HaKodesh, il corrispettivo di quello che nelle chiese diventerà, dopo il Concilio di Trento soprattutto, il tabernacolo. Ed è un armadio, una cabina armadio, una cabina a muro, potremmo dire, che contiene i Seferim Torah, cioè i rotoli della Torah, della legge. Davanti alla porta c'è una tenda, il parochet, che ricorda vagamente la tenda che distingueva il santo dei santi, dove stava Dio, l'arca dell'alleanza, poi c'era la Shekinah di Dio, e il santo nella parte antistante del Tempio di Gerusalemme, dove c'erano le menorah. Qui sopra non si vede nella fotografia, ma c'è un candelabro a sei bracci, una menorah. Vedete che c'è il Ben David, cioè lo scudo di Davide, cioè la stella a sei punte, lo vedete, due ce n'è. Quindi qui c'era la menorah, il tavolo con i 12 pani della preparazione, l'altare dell'incenso. C'è un'analogia con la struttura, se voi leggete il capitolo 35esimo dell'Esodo, lo ritrovate qui, e si sposta la tenda, si aprono i battenti dell'Aron HaKodesh, si prendono i Seferim Torah, va davanti. Eccoli qui. Qui vedete due rotoli della legge avvolti. È chiaro che ci sono due bastoni, perché il rotolo di pergamena è avvolto su uno e su un altro. Poi bisogna srotolarlo, ma c'è bisogno di due punti d'appoggio. Una volta rotolato viene coperto e i punti sui due pacchetti di sostegno della pergamena vengono infissi i rimmonim in forma di melagrana, lo vedete? Allora qui nel mio libro devo andare avanti, questa è una fotografia che trovate anche sul libro, e devo andare indietro. Vedete che c'è una copertura, sono custoditi da una copertura che si chiama mail, che è ricamata. C'è sopra una corona che si chiama Atara, e questa corona di solito è in argento lavorato, e c'è una piastra che qui non si vede perché non c'è in questa fotografia, e sopra abbiamo i rimmonim, puntali argentei in forma di melagrana. Quando lo si srotola, torni su quella precedente, la si appoggia sulla bima, eccolo qua, o bema, lo vedete qui? Lo si srotola, Solitamente il Bima è molto più ampio perché dovrebbe essere ampiamente srotolato, qui serve solo per srotolarlo in quel punto dove si deve leggere il passo della liturgia del giorno di quel sabato. Quando si finisce, si interrompe a rileggere, si mette sopra un panno che si chiama mappa e non si può toccare, vado avanti, non si può toccare con le dita, ecco qui, un rotolo, un Sefer Torah srotolato, sempre della sinagoga di Verona. C'è bisogno di uno strumento, ecco un oggetto, che è un'opera d'arte, d'argento, lo riapre, una mano. Se lei si avvicina adesso su quel punteruolo, lo vede? Si avvicini, se può, no? Faccia lo zoom. Allora, faccia lo zoom, ecco, prenda lì, si avvicini più che può, ancora. Vedete come si leggono bene il testo in ebraico? Avanti, ancora. Vedete che c'è una mano con un dito puntato. La vedete? Vado avanti, adesso comincia a sgranarsi la fotografia. Si fermi, grazie. Quell'indice puntato tocca la riga da destra a sinistra, perché la scrittura ebraica, come la scrittura araba, viene estesa da destra a sinistra e si legge da destra a sinistra. E non si può toccare. Una volta scritta dal rabbino incaricato, che ha saputo, dall'amanuense, che ha saputo scriverla, ci si impiega molto tempo per scrivere tutta la Torah, non lo si deve toccare. E una volta finita la lettura, si toglie lo yadin e si copre come un panno, come un copri Torah, che si chiama mappa. È chiaro? Va avanti. Questo che vedete è un corno d'ariete, sempre del museo della sinagoga di Verona. È lo shofar, torna indietro, ancora, al mosaico che abbiamo visto, indietro ancora, eccolo, lo vedete qui, molto in sintesi, molto in miniatura, ecco, lo vedete? Eccolo qua lo shofar, sembra proprio un corno di vacca, più che un corno d'ariete, lo vedete? Ma c'era già. Questo pavimento, questo mosaico, è del VI secolo di età giustinianea, di una sinagoga della Galilea, pensate. Adesso vado al shofar. Ecco, questo invece è un vero corno, viene lavorato, svuotato, e viene usato come strumento musicale e produce un suono rauco, fondo, che si diffonde in continuazione con delle note, tutto sommato, pressoché identiche, quindi è un suono pressoché monotono, ma importantissimo perché conclude il rito, soprattutto il rito di Yom Kippur. E al termine del suono dello shofar, ascoltato in religiosissimo silenzio dalla comunità che stipa le sinagoghe, mi ricordo quando ho partecipato la prima volta nella grande sinagoga di Milano al centro. Al termine del suono dello shofar, tutti hanno la certezza, per fede, di aver avuto rimessi i propri peccati. E si può iniziare il nuovo anno con Rosh Hashanah e ripartire da capo. Ecco l'importanza di questo suono. E c'è in tutta la tradizione ebraica dall'antichità, pensate. Quindi sono migliaia di anni che lo shofar accompagna il cammino del popolo ebraico. E quindi devo fare un salto, prima di fare un salto la lascio pure qui, voglio terminare. Accanto alla menorah non è stata fotografata, cioè il candelabro a sette braccia, io devo concludere, abbiamo un candelabro che ha nove luci, non sette, nove, e questo candelabro non si chiama menorah ma Hanukkia, perché viene acceso una lampada al giorno per gli otto giorni che portano alla festa di Hanukkah. Ecco perché la lampada si chiama Hanukkia, è la lampada per celebrare la Hanukkah. E cos'è la Hanukkah? È la festa della riconsacrazione del Tempio dopo che un re ellenistico, uno di quelli che voleva appunto attentare e impossessarsi di Israele e introdurre gli usi e i costumi greci, cioè la palestra, il ginnasio, il teatro, no? Al punto tale che gli ebrei erano, mi pare di averlo detto l'anno scorso, gli ebrei erano arrivati a fare operazioni di plastica perché introducendo la ginnastica facevano gli esercizi nudi e gli ebrei circoncisi mostravano la circoncisione. Allora, per non mostrare la circoncisione, si facevano fare operazioni di plastica per nascondere la circoncisione. Si è arrivati fino a questo punto. Cioè, ovviamente le classi alte, che come sempre capita, salgono sul carro del vincitore e fanno le mosche cocchiere di chi vince. È chiaro? C'è sempre stato. Uno conosce la storia, non si meraviglia di quello che succede oggi. È un momento tragico, molto triste, ma ce ne sono stati tanti altri analoghi prima di questo che stiamo vivendo, e non solo nel nostro paese, in Europa, perché tutta l'Occidente è l'Europa che sta vivendo un momento di passaggio molto critico. Se ne uscirà, probabilmente chi è più anziano di noi non lo vedrà, perché sono delle trasformazioni lente. E quindi io sono fondamentalmente ottimista, però sto registrando in questo momento, con un certo pessimismo, una fase di bassa pressione, di calo, ma di calo direi straordinario, ma ce ne sono tanti altri. Allora, vi stavo dicendo che uno dei Seleuci, Antioco IV Epifane, era andato in Gerusalemme, ha profanato il tempio, aveva rubato letteralmente l'oro del tesoro del tempio per fini suoi di carattere politico e militare. Il tempio era stato sconsacrato, ha dovuto riconsacrarlo, e c'era bisogno del legno per tenere acceso delle lampade, e in tutta Gerusalemme, che era stata sconvolta e distrutta, non hanno trovato olio, finché è saltato fuori un nocciolo con un po' di olio che bastava per un giorno, mezza giornata. È durato per 8 giorni il tempo che è necessario per riconsacrare il tempio da parte dei sacerdoti. Hanno creato la festa di Hanukkah, che si celebra nel mese di Kislev, di dicembre, il 25 di dicembre, e di Kislev, che non è il 25 di dicembre. È una festa che cade grosso modo fra l'Immacolata e il Natale cristiano. In piazza San Babila a Milano, da qualche anno, l'anno scorso non l'ho vista, espongono vicino alla fontana, che è stata sistemata lì nell'angolo all'inizio di Corso Vittorio Emanuele, una grandissima fanchia, e ogni giorno accendono ovviamente una lampada di quelle lampadone come si chiamano quelle grosse lampadone che adesso mettono anche nei ristoranti per risparmiare l'energia, sì, ma non che uno, e accendono una di queste, e c'è un gazebo con si alternano membri della comunità ebraica per distribuire volantini, per spiegare di cosa si tratta, ecco. Ed è un po', non dico il Natale, ma è una festa d'inverno ebraica che ricorda la dedicazione. Nel Vangelo si parla di questo: Gesù si trovava nel tempio a passeggiare sul tempio del portico di Salomone durante le feste della dedicazione, della Hanukkah, della incenia, si dice nella traduzione latina, e i suoi discepoli gli fanno vedere come ci sono ancora i restauri in corso, non era ancora finito. Il che vuol dire che il tempio, il secondo tempio, venne finito dopo la morte di Gesù, e quando era tutto in ordine arrivano le legioni romane con Tito e lo distruggono definitivamente. Vedete l'ironia della storia, l'ironia. E quindi anche nei Vangeli viene registrata questa festa, perché Gesù si può leggere storicamente. Conclusione: ci sono delle opere d'arte di Canucchie bellissime. Se voi andate nel museo di Casale Ebraico di Casale Monferrato, c'è un'esposizione di Canucchie bellissime. Anzi, hanno fatto un concorso ogni anno, c'è un concorso dove gli artisti, in vari materiali, in legno, in creta, in argento, in bronzo, compongono delle canucchie. E abbiamo 8 lampade più uno detta shamash, che vuol dire servitore. Perché si accende lo shamash, che resta sempre acceso, e il primo giorno in cui bisogna accendere, cioè la festa inizia con l'accensione dello shamash, che è il nono che sta lì, e poi ce ne sono altre 8, e ogni giorno si attinge la luce dello shamash e si accende la prima, il secondo giorno si attinge la luce dello shamash e si accende la seconda, finché all'ultimo si termina la celebrazione della festa di Hanukkah, mentre la lampada si chiama Hanukkia. Mi sono spiegato? E questo per quanto riguarda già del Magen David, cioè dello scudo di Davide, cioè della stella della Seiput, che sta al centro blu, azzurra, nella bandiera di Israele, tutti la conoscono. Mentre per quanto riguarda la persona, abbiamo degli oggetti rituali che rappresentano anche qualcosa di artistico, ecco l'intervento dell'arte. Addirittura Kippah, che se volete è una semplice papalina, un copricampo, uno zucchetto, quello che è lo zucchetto dei vescovi, del papa, dei cardinali, degli abati, nero, nero di stato di rosso, paonazzo, rosso o bianco. Quindi i cristiani, il clero cristiano ha ereditato lo zucchetto grosso modo dalla kippa ebraica, niente di strano. Poi la mezuzah, cos'è la mezuzah? È come un, è anzitutto un rotolo, un piccolo rotolo di pergamena con scritti a mano dei versetti della Torah inseriti come in una piccola fialetta inserita a sua volta in un oggetto decorato, può essere di plastica, può essere d'argento, di ceramica, d'oro, di legno, e viene messo in modo trasversale sulla stipite della porta e viene toccato dall'ebreo prima di entrare in casa. Tocca la mezuzah, io ho delle foto mie e di altri che sono venuti, che davanti alla porta di Davide, che è una delle porte di Gerusalemme, eravamo sul monte Sion vicino alla tomba di Davide e stavamo rientrando dalla Gerusalemme storica varcando le mura di Solimano il Magnifico del 500 e c'era la costruzione della porta di Davide. Sulla porta di Davide c'è una mezuzah, addirittura quando siamo entrati tutti al muro del pianto, cioè al muro occidentale, per entrare adesso bisogna passare, la prima volta che sono andato non c'era niente, adesso hanno fatto un varco, bisogna passare sotto di detector da tutte le parti, ma per varcare addirittura il cancello rotante, no? Bisogna, chi vuole tocca la mezuzah, e lì ci siamo fermati qui perché avevamo fatto la fila, tutti volevano la foto mentre toccavano la mezuzah, ovviamente io gli ho quindi sia davanti alla porta di Davide, addirittura in pietra inserita nella pietra della porta. Chi di voi ha lo dicevo a lezione, la bobina o il nastro di Ben-Hur, del film Ben-Hur? Quando Yehuda Ben-Hur torna a casa dopo le vicende che gli sono capitate, la sua casa ormai è in rovina, c'è soltanto il vecchio amministratore paralitico su una carrozzina assistito da un gigante nero schiavo che lo difende. Prima di entrare in casa, lui col passo affrettato varca, prima di varcare la soglia, tocca con la mano destra la mezuzah, bacia e dicevo agli studenti come il regista ha consultato uno storico che ha inserito questo dettaglio importantissimo, che sono una, direi un'attenzione raffinata e una conoscenza della storia ebraica, anche in questi dettagli sa cogliere. E io me lo ricordo, anche perché non sto a raccontarlo in pubblico, avendolo visto 4 volte mi sono preso un voto che mi ha fatto rischiare di avere l'esame a settembre, e poi ho avuto la fortuna che mi hanno promosso quel voto di consiglio perché avevo impareggiato tutto, mi trovavo in buonissima posizione, per cui quello la materia in cui sono rimasto giù si è alzata automaticamente, ma me lo ricordo sempre perché per quello che mi ha talmente preso che ho notato persino i dettagli che adesso vi ricordo. Chi di voi dovesse avere il nastro, se lo vada a vedere questa scena, ed è una scena molto commovente perché dopo lui c'è nascosta la sua futura moglie e c'è il futuro suocero ormai paralitico, ma ne entro nei dettagli perché, ma partire come, vedete che è una storia lunghissima e devo fermarmi. Dico l'ultime due cose, cioè lo so fare, già ne ho parlato. Cosa sono il talit e i tefillin? Il talit o tallet è quel manto bianco listato di blu o di nero che gli ebrei portano sulle spalle. Adesso io, se volete, vi suggerisco o vi do un compito da svolgere: cercate in internet talet o tallit e avrete la sorpresa di vedere fotografie di ebrei che al muro occidentale con i talit, con le kippah o sulle spalle o sul capo ricoperto dalla kippah, come no? E ricoperto dalla kippah e sopra c'è il talit, pregano facendo le prostrazioni davanti al muro. È lo scialle di preghiera che mettono, no? E proprio l'ebreo prega con il capo coperto. Se qualcuno di voi vuole aggregarsi al gruppo, si porti una papalina, una cuffia, un cappello, un borsalino, perché i maschi entrano in sinagoga a capo coperto, le signore no, ma i maschi sì. E in chiesa solo i preti si mettono il cappello, adesso non uso più neanche il tricorno, mi ricordo da piccolo usavano il tricorno col fiocco, nero o rosso secondo i gradi, i gradi. Solo i prelati si mettono la mitra, invece tutti devono stare, le donne invece velate, capite velato, e guai che non ha il velo. E i tefillin invece sono delle strisce di cuoio che tengono fermo come una scatoletta un cubo di cuoio che contiene dei rotolini di pergamena con scritte delle frasi e delle citazioni della Torah. Una se la mette sulla testa, una se la mette attorno al braccio. Infatti ci si lascia affasciare, abbracciare dalla parola di Dio. Questo è il significato. Al di là dell'apparenza, al di là del gesto materiale, uno quante scene, quanti cordoni, quanta materialità, sì, quanta materialità. E questo è l'obbligo della religione, del rito. È chiaro che bisogna superare poi la meta da raggiungere è la spiritualizzazione, addirittura l'assimilazione con Dio, cioè il contatto mistico, ma il punto d'arrivo. Purtroppo ci arrivano in pochi, la maggioranza ha bisogno, ve lo dicevo molte volte ironizzando, ha bisogno delle campane, dei santi, delle madonne, delle sandaline, dei fiori, delle candele, della musica, della banda, delle guide rosse, è chiaro? È così gli ebrei, così i musulmani. Chi di voi ha la pazienza di comprarsi il libro di Snukur Gronie sul pellegrinaggio alla Mecca, tradotto da Einaudi, e lo legge lentamente, si accorgerà com'è infarcito, di riti pesanti. Il pellegrinaggio alla Mecca, qualcuno si meraviglia, dirà, ma cosa c'è qui di religioso? Quanto paganesimo, quanta idolatria, qualcuno vorrebbe dire. È ovvio, ragiona con una mentalità o storica o non islamica. È solo la fede islamica che fa accettare questa ritualità, è solo la fede ebraica che fa accettare questa ritualità, è solo la fede cristiana che accetta i santi e le madonne, che va a venerare le sindoni o le veroniche o passare la mano ai fazzoletti sull'astra dell'arca di Sant'Antonio. Vedete le analogie? Vedete che metto sempre a paragone, perché non li considero uno di più, uno di meno, le metto tutte sullo stesso, dal punto di vista storico, devono considerarle tutte sullo stesso livello. Perché è solo la fede in una di queste, e non si può avere la fede in tutte, è solo la fede in una di queste che ci fa ritenere vera e unica e insostituibile la religione che si professa. Ma dal punto di vista storico sono tutte a pari dignità. La Chiesa l'ha capito, ma non lo sta ancora vedendo in pratica, ma lo ha capito e lo ha dichiarato nell'ultimo concilio. Perché i documenti più importanti per me, ma io non sono nessuno dal punto di vista ecclesiastico, ma dal punto di vista storico, i documenti più importanti, aperti alle novità del futuro, sono due. Non i documenti, le costituzioni, non i decreti, ma due sole dignitatis: la dignitatis humanae e la nostra etate. Cioè però col dialogo con le altre, proprio di cartoncino piegato con una zanchetta che lo ferma. Ed è un ricordo, ecco, se mi ricordo ve la porto la prossima volta.
Sì, e poi appunto c'era con il celebrante e ha suonato il famoso corno.
Lo shofar. Hanno suonato lo shofar, certo. Ecco, sarebbe bene che si cominciasse a imparare con i termini tecnici a dire shalom e non pace, a dire non corno ma shofar, a dire Torah e non legge, a dire vogliamo mirhab e non nicchia, non nicchia verso la Mecca, a dire minbar e non pulpito o scaletta della moschea. Non so se mi spiego, perché noi diciamo tabernacolo, diciamo pulpito, diciamo ambone. Allora, analogamente in traduzione italiana rendono fino a un certo punto, perché loro non hanno tradotto quello che per noi è più facile tradurre o è già stato tradotto, perché nella tradizione ebraica e islamica non si traduce, tutto è nella lingua originale. È come se i cristiani continuassero a celebrare in greco a Milano, nella liturgia ambrosiana, in italiano ovviamente, si continua a dire Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, in greco, perché quando il cristianesimo arriva a Milano nel terzo secolo arriva in lingua greca. Poi non lo capisce più nessuno, tra cui con il latino, Sant'Ambrosio che deciderà grosso modo, come a Roma, e nasce il rito romano. Ma noi che siamo venuti prima con Sant'Ambrosio, però insomma era politico prima di fare il vescovo, e comandava da Torino a Trieste prima, e anche da vescovo condizionerà la politica ecclesiastica delle diocesi da San Massimo di Torino fino a San Prosdocimo a Padova. Venezia arriverà dopo, Venezia non c'era ancora, è chiaro? E quindi Kyrie eleison a Milano, 3 volte. E quando celebra il cardinale, prima del pontificale, ne cantano 12. E quando entrano in processione, si fermano prima di salire all'altare, si guardano in faccia, si mettono in posizione speculare, la croce, e il cardinale di fronte alla croce, che gli sta specularmente al centro della navata del Duomo, e il coro intona in greco, cantandolo secondo il canto ambrosiano, Kyrie eleison, Kyrie eleison, e allora rispondono 3 volte, e poi il coro 3 volte, e poi tutto il popolo altre 3 volte. Finito questo, salgono all'altare, incensano girando con uno stile che è orientale, e non con i colpi d'altare. Quindi questi tratti rituali sono dei fossili culturali secolari che distinguono un rito dall'altro, e quindi un modello culturale, e quindi una provenienza differente, e quindi una maggiore antichità dell'ambrosiano rispetto alla l'ha spuntato sul Concilio di Trento, e l'ha spuntato sul Concilio Vaticano II e sul Concilio Vaticano I il rito ambrosiano. C'è ancora, dov'è il mozarabico, dov'è il gallicano, dove sono gli altri riti? Non ci sono più. Roma li ha annientati, per così dire. Milano non è mai stata annientata ritualmente dal punto di vista cristiano da Roma, per questa maggiore antichità. Non so se... E lei ha dimenticato una cosa, che da Ferrara c'è una forticcia, una nutrita e importante comunità ebraica. Chi di voi non conosce il giardino dei Tizi Contini di Bassani? Bassani è un ferrarese. Quello che ha fatto all'interno della letteratura italiana dell'impegno letterario, Bassani, Moravia, Roma, l'ambiente romano. E vedete che se non si conosce questo non identifica in un certo senso la... Grazie della sua testimonianza. Ha ancora qualcosa da dire?
Per finire, naturalmente lì si è prenotata la visita, perché c'era appunto questa fiera del libro, si doveva andare a vedere anche i giardini eccetera via, però sarà per una prossima volta, cioè bisogna andare là più selettivamente, insomma.
E quello che potete fare anche qui con la comunità di la sinagoga di Verona. Sì, bisogna prendere contatto, e ovviamente è in un certo senso andare in casa altrui, anche perché sono minoranze religiose che hanno una storia di persecuzione, di, quando non di rimozione culturale. E quindi c'è, non dico un pregiudizio, ma c'è un atteggiamento di cautela motivato da da questo peso storico che grava sulle minoranze religiose, sia ebraiche che cristiane riformate, cioè i vari gruppi cosiddetti protestanti. E oggi si aggiungono i gruppi islamici, i quali non sono ancora per niente integrati, e sarà molto difficile che si integrino, diversamente degli ebrei e dei cristiani riformati, per questioni di ordine culturale, storico e culturale. È chiaro, però qui è venuto qualche rappresentante del mondo del Corais, del mondo quindi islamico italiano, e siamo in dialogo con alcune di queste persone, ma è un discorso difficile da costruire, è chiaro?
Sì, tra l'altro adesso c'è una serie di conferenze, prima di questa sono andato lì appunto in via dei Portici, lì qua in via Massini, no? E c'era
spiegato. Ma quella di Verona o di Ferrara?
No, qua da
qui di Verona. Sì, sì. Ecco, qui sarebbe bene che molti di voi iniziassero un dialogo, andassero a chiedere, chiedessero di visitare, dialogassero con chi direi anche più ospitale, più accogliente, perché c'è chi più chi è meno ospitale. Anche se andate, se volete visitare un convento, ci può essere il frate o il monaco o il monaco o la monaca più o meno ospitale che li accoglie. Io ad esempio in un monastero famosissimo in Italia non sono mai andato, mi è stata una risposta alla telefonata e non sono mai andato, e conosco questo centro che stava iniziando il tutto, non aveva ancora fama, stava iniziando a esistere nel 73, e io mi trovavo in Belgio e l'ho saputo in Belgio, e poi l'ho seguiti da allora. Verso gli anni 80-90 ho fatto una telefonata, mi è bastata una risposta e non sono ancora andato in questo ambiente. È chiaro, perché a volte ho percepito una non accoglienza, è un mio pregiudizio, è una mia sensazione. Ecco, mentre in altri posti, la sigla Praglia, mi è bastato andare una volta a Praglia con una mia collega di Padova e mi hanno tenuto a dormire una sera. Ho sentito la prima e unica volta in vita mia cantare un usignolo dopo un temporale sui colli, su quel colle che c'è accanto all'abbazia di Praglia. È un ricordo indimenticabile, nel 75, lo ricorderò sempre ormai. Ecco, quindi della diversità, quindi, e così vale anche per soprattutto per queste comunità religiose di minoranza nel nostro paese. Devo dare la parola a qualcun altro. Sì, sì. C'è qualcuno che vuole intervenire? No? Abbiamo fatto tardi, io vi trattengo più del dovuto, vi chiedo sempre scusa, è un vizio, un peccato, quindi vi saluto e vi ringrazio. Buonasera.